Sì, buonasera a tutti, benvenuti. Innanzitutto vi saluto Diana Benedetti che a causa dell'influenza oggi non è con noi, e quindi però io come al solito leggo gli appunti che avrebbe detto lei. E innanzitutto il più cordiale benvenuto a Andrea Sommariva, economista, ha lavorato presso organismi internazionali e collaborato come consulente per varie società. È membro dell'Accademia Internazionale dell'Astronautica, collabora con la rivista Astropolitics dedicata all'analisi delle implicazioni politiche, economiche e militari dell'uso dello spazio. Il coautore Giovanni Bignami, uno degli astrofisici più famosi in Italia e in Europa, accademico di Francia e dei Lincei, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, del Comitato Mondiale per lo Spazio e ora dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, per sopraggiunti impegni fuori Europa non è potuto venire. Con noi John Robert Brocato, laureato in fisica presso l'Università di Catania, dal 2008 trasferito presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri a Firenze, presidente della Società Italiana di Astrobiologia, segretario della International Society for the Study of the Origin of Life, membro di board dell'Agenzia Spaziale Europea e della NASA, responsabile di progetti dell'Agenzia Spaziale Italiana e autore di circa 60 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con referee. Il saggio di oggi mira a sollecitare non solo le menti dei capi di Stato, ma anche quelli dei grossi imprenditori del settore privato. Il business è negli asteroidi, quelli più vicino a noi e con le caratteristiche che ci interessano. Negli ultimi anni, infatti, la corsa all'oro, ma anche ad altri elementi chimici preziosissimi come il rodio, il palladio, l'iridio e altri ancora, sta spostandosi al di fuori della Terra. Non a caso la NASA sta studiando un programma, Asteroid Redirect Mission, che ha lo scopo di identificare, catturare e trasportare un asteroide in un'orbita stabile vicino alla Luna e infine sfruttarne le risorse minerarie. Al momento la composizione chimica degli asteroidi è stata stimata attraverso analisi spettroscopiche e fotometriche. Ne deriva che essi contengono molti metalli, come quelli del gruppo del platino, ma anche il cobalto, il ferro, il nichel, l'oro e il germanio, in quantità molto superiori a quelle del mantello terrestre. I programmi di esplorazione degli asteroidi da parte delle agenzie spaziali aprono la porta allo sfruttamento delle risorse naturali nello spazio da parte del settore privato, non solo tramite lo sviluppo delle tecnologie per il raggiungimento e il trasporto dell'asteroide, ma per avviare un commercio fino ad ora impensabile. Gli asparagi, ad esempio, hanno bisogno di poca luce, adorano le sabbie ricche di ferro e con la vasta gravità crescono giganti. Oltre ai ristoranti giapponesi, cinesi e indiani, dovremmo iniziare a pensare a quelli marziani. Il risotto rosso agli asparagi marziani potrebbe arrivare sulle nostre tavole in meno di 10 anni. Allora, dopo questa breve introduzione, lascio la parola al professor Sommariva. Grazie.
Io inizialmente voglio ringraziare Anna Benedetti per avermi invitato a questa manifestazione. Vorrei fare una precisazione iniziale. Quando abbiamo cominciato a scrivere questo libro insieme al professor Bignami, abbiamo messo insieme due professionalità completamente diverse, cioè un astrofisico e un economista. La motivazione è molto semplice, che si può dire in due parole, e cioè la scienza e la tecnologia definiscono il limite di ciò che è possibile, ma la realizzazione del possibile dipende da come sapremo capitalizzare i benefici economici, culturali e politici che derivano da questo tipo di avventure. Quindi questo è il leitmotiv che ci ha indotti a metterci insieme a scrivere questo libro. E nello scrivere il libro abbiamo seguito la metodologia degli scenari, cioè lo scenario è uno strumento molto importante che non è una previsione, ma è un modo di capire le dinamiche del futuro attraverso l'identificazione delle forze tecnologiche, economiche, politiche e culturali presenti oggi o che potrebbero materializzarsi nel prossimo futuro. E per capire queste forze, nel primo capitolo del libro abbiamo analizzato la storia dell'esplorazione umana dello spazio. Un fatto importante che emerge da questa analisi è che fino a 5-10 anni fa negli Stati Uniti, così come era aperto negli altri paesi impegnati nell'esplorazione dello spazio, la gestione di questi processi era esclusivamente pubblica. Ora, una serie di fattori hanno cambiato questo orientamento negli Stati Uniti, particolarmente le limitate risorse pubbliche. Sotto l'amministrazione Obama, la NASA ha abbandonato in prima persona la gestione del servizio alla Stazione Spaziale Internazionale, affidato a imprese private, e ha regolamentato il settore dei lanciatori. Queste nuove politiche della NASA hanno avuto degli effetti molto importanti. Il primo effetto è stato un risparmio di risorse da parte della NASA, che confluiscono nella realizzazione dei suoi obiettivi istituzionali. Come lei ha accennato, nel breve periodo l'obiettivo è la cattura di un piccolo asteroide e la sua messa in orbita per la Luna. Questo asteroide sarà poi visitato da astronauti con lo scopo principalmente di testare i sistemi di protezione dalle radiazioni cosmiche, fatto molto importante per viaggi prolungati nello spazio. E in secondo luogo per verificare l'esistenza di queste risorse negli asteroidi e eventualmente usare in parte queste risorse per la costruzione di una nuova stazione spaziale. Perché è un fatto che non è molto conosciuto, ma quando il congresso americano ha approvato l'ultimo budget della NASA, aumentandolo notevolmente, ha dato l'indicazione alla NASA precisa di studiare uno studio di fattibilità di una nuova stazione spaziale internazionale in uno spazio profondo, non più come quella esistente all'interno della magnetosfera terrestre, quindi protetta dai raggi cosmici, ma nello spazio profondo intorno alla Luna. Il secondo effetto di queste politiche è stato quello di ridurre i costi di accesso allo spazio, cioè i costi della messa in orbita. Questo è stato dovuto essenzialmente all'eliminazione del monopolio che era sempre esistito negli Stati Uniti e che era dominato dalla Lockheed Martin. Sono entrati quindi in questo settore delle nuove società, inizialmente delle start-up, ma oggi come oggi delle società in piena attività. Per fare un esempio, nel passato per mandare un chilo di materiale nello spazio costava $23,000. Oggi come oggi il razzo Falcon della SpaceX costa circa la metà, $13,000. Nei prossimi anni ci si aspetta un ulteriore ribasso dei costi di accesso allo spazio. Per quale motivo? Perché società come SpaceX, Blue Origin e altre stanno affrontando la tecnologia del recupero del razzo. Voi ben sapete, una volta e ogni volta che noi mandiamo un razzo nello spazio è perduto. Se dobbiamo mandare un altro, dobbiamo costruire uno nuovo. Recuperare parte o l'intero razzo abbasserebbe tremendamente i costi di accesso dallo spazio. Se tenete conto, per esempio, che lo stadio primario del razzo incide per 2/3 sul costo totale del razzo, solo il recupero dello stadio primario del razzo porterebbe i costi al di sotto di $5,000 per chilo di materiale inviato nello spazio. Se dovessimo recuperare l'intero razzo, i costi scenderebbero intorno a 1000, se non al di sotto di $1,000 per chilo di materiale mandato nello spazio. Questo che noi nel nostro libro chiamiamo la democratizzazione dello spazio apre la possibilità a imprese private a entrare in questo settore. E infatti sono sorte recentemente negli Stati Uniti parecchie società che hanno lo scopo e la missione di sfruttare le risorse naturali dello spazio, che siano sulla Luna o che siano sugli asteroidi. Nel nostro libro noi abbiamo dato la precedenza agli asteroidi per una serie di motivi, perché è più efficiente raggiungere un asteroide e ritornare da un asteroide che raggiungere e ritornare dalla Luna. In più, dall'analisi delle meteoriti cadute sulla Terra, sappiamo che molti dei metalli presenti negli asteroidi sono stati. Quindi, in maniera molto strana, lo sfruttamento minerario di questi metalli è in effetti molto più semplice di quello che incontriamo quando andiamo a trattare questi metalli sulla terra, perché oltre all'estrazione sulla terra c'è anche il processo di raffinazione per arrivare a metallo allo stato libero, che incide ulteriormente sui costi e molte volte, in molti casi, hanno degli effetti ambientali molto importanti. E, diciamo, questa è la storia fino ad oggi. Quindi nel resto del libro abbiamo cercato di immaginare il futuro dell'esplorazione umana nello spazio partendo da quelli che sono questi sviluppi recenti. Nel libro abbiamo adottato una strategia che noi chiamiamo di planet hopping, cioè saltare da un pianeta all'altro come la strategia migliore possibile. Ciò significa che dovremo cominciare fino ad ora a muoverci nello spazio in sequenza. Le destinazioni possibili e raggiungibili nel prossimo futuro con la tecnologia esistente sono la Luna, gli asteroidi vicini alla Terra, le lune di Marte e Marte. In ognuna di queste destinazioni, lo scopo iniziale della presenza umana non è quello di piantare una candelina o di fare delle stupende fotografie, non è nemmeno, diciamo, l'avanzamento della ricerca scientifica, anche se otterremo questi risultati da queste missioni umane nello spazio. Lo scopo principale è quello di sfruttare le risorse dello spazio come minerali, acqua e sostanze volatili presenti in questi corpi celesti.
Scusi,
in effetti,
l'acqua
si trova sia sulla Luna che sugli asteroidi.
È importante qua.
No, è questo il fatto. Per quanto riguarda l'acqua e gli asteroidi e le sostanze volatili, ogni destinazione poteva il propellente per rendere efficiente il raggiungimento della prossima destinazione. Si crea un mercato per questo tipo di materiali nello spazio, perché è molto più efficiente per un'astronave che parte verso Marte rifornirsi del carburante in orbita lunare piuttosto che partire con tutto il carburante della Terra. Per quanto riguarda l'acqua fornirà, sarà molto importante per i sistemi, soprattutto l'acqua e lo ossigeno per i sistemi di supporto della vita. I minerali potranno essere usati per la costruzione di infrastrutture spaziali o quanto profittevole per il commercio con terra. E qui voglio fare un inciso, cioè ci sono due tipi di metalli che hanno un potenziale di commercio sulla terra, negli asteroidi e sulla Luna. Come ho detto precedentemente, come lei ha detto, sono i metalli di gruppo del platino e le terre rare. Vi spiego il motivo. E qui abbiamo una grossa incertezza, anche parlando, perché abbiamo avuto delle interviste mentre scriviamo questo libro con i CEO di queste società che sono sotto negli Stati Uniti, c'è una grossa incertezza che dipende dall'avanzamento della tecnologia nei prossimi anni. Cioè, immaginiamo che il motore a combustione di terra sia la tecnologia prevalente anche nei prossimi 10-20 anni per il trasporto individuale. Ora, noi sappiamo che, se questo è il caso, sappiamo che paesi come l'India e la Cina stanno adottando delle legislazioni anti-inquinamento che sono simili a quelle che abbiamo in Europa e negli Stati Uniti. Perché probabilmente entreranno in vigore, se questo è il caso, nei prossimi 5-6 anni. La domanda di palladio o di... che entra nelle matrici catalitiche schizza mai in maniera esponenziale, quindi si apre un'occasione di scambio con la Terra, per questo tipo di materiale. Nel caso contrario, invece l'automobile elettrica diventi la tecnologia dell'automobile elettrica diventi il mezzo principale del trasporto individuale, le terre rare diventano molto importanti, cioè il neodimio, che è una delle terre rare, è una componente essenziale per l'efficienza dei motori elettrici. In questo momento non esistono problemi tra domande e offerte riserve di neodimio sulla Terra, ma dovessero conoscere l'elettrico, i fossi come lo strumento per il trasporto individuale, la domanda di Galileo schizza alle stelle. Quindi di nuovo si apre una possibilità di scambio per questo tipo di materiale. E lo sapremo nel prossimo video. Quindi, potete ben capire, si sta delineando lo sviluppo di un'economia dello spazio che va oltre l'orbita terrestre. Nel nostro libro abbiamo posto l'attenzione sulla necessità di una cooperazione internazionale per il successo di queste imprese. Un primo esempio di collaborazione internazionale riguarda il quadro legale internazionale sull'uso delle risorse dello spazio, perché la teoria economica ci dice che i diritti di proprietà vengono creati quando è nell'interesse di qualcuno di farlo. E quindi un primo approccio potrebbe essere quello, per ogni singola nazione, di sviluppare un regime giuridico appropriato in linea con i propri bisogni e principi, piuttosto che raggiungere compromessi con altre nazioni. Tuttavia, ci sono motivi per cui seguire queste politiche di andare da solo non sia auspicabile. Un'azione unilaterale verrebbe contestata da altre nazioni e si tradurrebbe in una competizione politica delle nazioni nello spazio, quindi la militarizzazione dello spazio. Le imprese private e le istituzioni finanziarie sarebbero molto riluttanti a riscare i capitali necessari per sviluppare le risorse dello spazio se significative difficoltà legali e politiche possono perturbare la manutenzione di queste risorse. Quindi è nell'interesse praticamente di tutte le nazioni, incluse gli Stati Uniti, quello di raggiungere un accordo internazionale per fornire stabilità giuridica e politica a questo tipo di imprese. Quello che noi suggeriamo nel libro è una possibile soluzione a questo impasse, che sarebbe quella di aggiungere una clausola di riconoscimento reciproco a eventuali disegni di legge nazionale. Tenete conto che nel dicembre dell'anno scorso il Congresso americano ha approvato una legge sui diritti di proprietà e d'uso delle risorse dello spazio che è stata firmata a dicembre da Obama. Però è interesse anche degli Stati Uniti raggiungere un accordo di riconoscimento reciproco con gli altri paesi. Il successo di questo tipo di collaborazione internazionale creerebbe anche i presupposti per una più ampia collaborazione, in particolare per l'esplorazione umana di Marte, perché andare su Marte costa. Le stime che noi abbiamo di una missione umana su Marte variano, però le stime che abbiamo considerato le più attendibili variano tra i 200 e i 300 miliardi di dollari, che sono delle cifre che spaltate su varie nazioni che sono impegnate nell'esplorazione dello spazio renderebbero questo tipo di missione possibile dal punto di vista finanziario. Avrebbero anche un effetto molto importante sullo sviluppo economico, perché questa collaborazione implicherebbe una collaborazione a livello industriale e quindi avrebbe un impatto a livello globale e sulle economie mondiali. E queste sono le prospettive. Sono le prospettive dei prossimi 20-30 anni. Infatti la NASA sta pianificando una missione umana su Marte nel corso degli anni 2030 e noi, parlando con le imprese che si occupano dello sfruttamento minerario degli asteroidi, sappiamo che questa diventerà una realtà nel corso dei prossimi 10-15 anni. Quindi queste sono le tappe, questi sono gli obiettivi che, parlando con le persone che stanno operando in questo campo, ritengono possibili. Nel lungo termine, l'esplorazione e la colonizzazione di pianeti extrasolari rimane il santo graal, l'Holy Grail della astronautica. Io voglio per terminare citare le parole di Stephen Hawking su questo punto, e cito le parole di Stephen Hawking: a lungo termine la sopravvivenza della razza umana è a rischio se rimane conformata combinando un singolo pianeta. Prima o poi disastri naturali come la collisione di un asteroide o disastri causati dall'uomo come una guerra nucleare o effetti devastanti causati dal surriscaldamento della Terra possono estinguere la razza umana o possono estinguere la civiltà così come la conosciamo. Tuttavia, se l'umanità sarà capace di muoversi nello spazio e stabilire colonie indipendenti, il nostro futuro sarà garantito. Dato che non esiste un pianeta all'interno del sistema solare con le caratteristiche della Terra, ci dovremo muovere necessariamente verso il sistema solare. Quindi questa rimane una grande sfida del futuro, del mondo tecnico, che è accentrata, e qui abbiamo l'astrofisico, proprio sull'astronomia, perché non abbiamo ancora identificato dei pianeti che siano abitabili da parte dell'uomo, cioè pianeti che siano in orbita intorno al Sole, che teoricamente permette l'esistenza dell'acqua allo stato liquido e che abbiano un'atmosfera che sia compatibile con quella che conosciamo. Quindi una grossa sfida inizialmente sarà la parola che sarà di
storia. Grazie. Passiamo la parola al professor Bucato, che ci parlerà dell'asteroide. C'è un'altra domanda che verrebbe da chiedere, visto che il professore ne parlava prima, cioè se un asteroide viene praticamente intrappolato o catturato intorno alla Luna, ma questo non potrebbe portare delle ripercussioni, diciamo, al nostro sistema per quanto riguarda l'equilibrio che c'è?
Posso fare?
Sì, prego.
La risposta è no, perché il piano planetario non è che trovare un asteroide di enormi dimensioni, è trovare un piccolo asteroide che, diciamo, dovesse succedere qualcosa, si disintegrerebbe nell'entrata dell'atmosfera terrestre, quindi non pone questo tipo di rischio.
No, io sono proprio con un disequilibrio a livello di orbite.
Allora, innanzitutto, se sei acceso.
Allora, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato. Io sono venuto qui perché dovevo presentare Nanni Pignani, ma che è stato il mio presidente, insomma, che conosco da tantissimi anni, però purtroppo appunto ha avuto un altro impegno e quindi non è potuto venire. Allora mi è stato chiesto un po' di sostituire questa parte che riguarda l'astrofisica, quindi un po' quelle che sono le conoscenze che oggi noi abbiamo di questi oggetti, perché proprio grazie alla ricerca scientifica, che spesse volte ci si chiede, no? A cosa serve, perché state facendo questo, in questo libro appunto abbiamo la risposta, no? Se vogliamo vederla da un punto di vista economico, no? Abbiamo la possibilità appunto di ricavare delle risorse appunto da questi oggetti. Il nostro approccio però è diverso, cioè nel senso che a noi interessa, siamo motivati dalla conoscenza, dal sapere, quindi dalla curiosità. E quando ci affacciamo al di fuori di questo nostro pianeta, chiaramente siamo circondati da questo cielo meraviglioso e abbiamo appunto, ci chiediamo queste domande da quando l'uomo appunto ha acquisito la coscienza, quindi abbiamo questa voglia di sapere che cosa c'è altrove. E in questa continua ricerca, chiaramente gli oggetti come qua appunto rappresento la Luna, che ha sempre affascinato un po' l'uomo, anche da un punto di vista poetico, letterario, quindi quasi una seconda di libri. Gli asteroidi, appunto Marte, sono le tappe principali di questa esplorazione dei nostri dintorni. Quando ci muoviamo appunto nel nostro sistema solare, sono i primi oggetti che appunto incontriamo. Praticamente appunto faccio una panoramica un po' di quelle che sono appunto le conoscenze che oggi noi abbiamo. Ma il nostro sistema solare, così come tutti i sistemi solari, si sono formati da una nube che appunto collassando ha dato origine alla stella Sole e a tutti i pianeti. La nostra stella vivrà per altri 5 miliardi di anni, fra 5 miliardi di anni circa finirà il combustibile che la mantiene accesa e attraverserà delle fasi burrascose, si gonfierà, diventerà una gigante rossa, diventerà così grande che la Terra verrà inglobata all'interno di questa stella, quindi ci sarà una sorta di ribollita, insomma, un po' spaziale, e quindi verremo ricucinati all'interno del Sole per poi essere espulsi nuovamente nello spazio, e noi stessi questi oggetti, i metalli di cui parlava il professore, appunto vengono, sono stati foggiati all'interno di una stella che è vissuta prima del nostro sistema solare. Per questo si dice, avete sentito dire, appunto siamo polvere di stelle, perché appunto una stella o più stelle precedenti alla nostra, di generazione precedente, ha rilasciato questa materia nello spazio e da queste parti del nostro, della nostra galassia si è raccolta per formare le ondate. Quindi appunto gli oggetti di cui questo nostro sistema solare è formato raccolgono questo materiale che era presente in questa nebulosa pre-solare. Ci sono una serie di meccanismi che avvengono all'interno di questa nebulosa che chiaramente fa sì che nelle zone interne del nostro sistema solare, dove si trovano i pianeti rocciosi come la Terra, Marte, Venere e Mercurio, praticamente in questa zona solamente il materiale più refrattario è riuscito a sopravvivere, mentre invece quando ci spostiamo alla parte più esterna i giganti, i pianeti giganti sono gassosi, sono quindi ricchi di materiale volatile che riesce a resistere a queste, cioè che praticamente le temperature sono basse, quindi possiamo trovare in queste regioni elementi volatili. Poi ci sono degli oggetti intermedi che sono appunto gli asteroidi e le comete, che hanno anch'essi raccolto questo materiale. Gli asteroidi sono ricchi di materia refrattaria, quindi materiale più roccioso, di metalli, mentre le comete sono ricche più di materiale volatile, sono delle palle di neve sporca, sono quindi dei grossi iceberg prevalentemente fatti da ghiaccio. Quindi questi oggetti si spostano anche, viaggiano all'interno del nostro sistema solare, si muovono, a volte qualcuno ci casca sulla testa e quando è piccolo diventa una meteorite, quindi la possiamo prendere, studiare, analizzare in laboratorio, e altrimenti si incendia nell'attraversare l'atmosfera terrestre, oppure se le dimensioni sono grandi appunto può arrecare un pericolo appunto all'umanità, agli ecosistemi, così come è avvenuto in passato. Quindi appunto in laboratorio noi cosa facciamo? Cerchiamo di capire la storia del nostro sistema solare, quali sono le nostre origini, studiando le meteoriti, studiando questi corpi che appunto ci giungono dallo spazio e entro i quali è registrata un po' il nostro DNA, la nostra precedente evoluzione, la nostra storia come sistema solare. E appunto nello studio in laboratorio che si fa abbiamo la caratterizzazione di quelli che sono gli elementi metallici o minerali, materiale organico, e caratterizziamo queste meteoriti, questi frammenti del nostro sistema solare. E nella caratterizzazione, nello studio che viene fatto in laboratorio, noi riusciamo a capire appunto che ci sono degli elementi che sono interessanti anche da un punto di vista economico, quindi nella eventuale esplorazione del nostro sistema solare, o nel caso in cui appunto c'è la necessità di prelevare certi composti chimici che sono rari sulla Terra, perché la Terra è un pianeta in quanto tale ha subito una differenziazione, cioè significa che praticamente c'è stato un rimescolamento dovuto al fatto che è grande, quindi ha una gravità, e quindi all'interno c'è una magma che praticamente ha fatto sì che i materiali pesanti vadano verso il centro della Terra, mentre quelli più leggeri formino la crosta. Quindi molti di questi elementi per questo sono rari sulla Terra. Un meteorite che proviene da un asteroide non ha subito, almeno c'è una classe di questi corpi, non ha subito questa differenziazione. Quindi quando noi prendiamo un pezzo di asteroide praticamente ritroviamo esattamente la composizione chimica, cosmica, come si può dire, intatta, e quindi per questo appunto è più facile recuperare quegli elementi che invece sulla Terra sono difficili da trovare o si trovano in certe regioni che sono governate appunto da governi stabili o che comunque possono creare in qualche maniera difficoltà di comunicazione e di commercio. Di conseguenza il passo è proprio questo qua, di andare altrove per trovare questo materiale fresco da utilizzare sulla Terra, ma anche appunto nella colonizzazione del nostro sistema solare. E Meteorite di Marte sono una sua storia particolare in questa analisi del materiale extraterrestre, perché all'interno di questo meteorite, che è ricco di carbonio, sono stati trovati tutti i mattoni chimici che costituiscono gli organismi viventi. Quindi c'è anche un interesse scientifico nello studio di questi oggetti, proprio perché possono aver giocato un ruolo importante nella nascita della vita sulla Terra. Perché appunto questo materiale organico sembra provenire proprio da questi oggetti. Perché la Terra, come si diceva prima, si è formata in una zona troppo vicina al Sole, in una zona arida dove l'acqua non era presente. Quindi l'acqua è arrivata successivamente, la materia organica è arrivata successivamente, portata da chi? Portata da questi oggetti, dagli asteroidi e dalle comete. Quindi quest'acqua, che vediamo qua, non è un'acqua terrestre, quindi è un'acqua extraterrestre, ricordatelo quando la vedete.
Non è esclusiva di persone che le danzano.
Com'è?
La datazione.
Ma allora, questa meteorite è la meteorite più antica che conosciamo, e praticamente si è formata con la formazione del sistema solare, quindi 4 miliardi e 600 milioni di anni fa. Quindi è esattamente proprio l'esempio di come questo materiale che rappresenta l'inizio della formazione del sistema solare sia rimasto inalterato in quasi, diciamo, per tutto questo tempo. Ha subito delle alterazioni, però diciamo sono minime. E quindi il discorso che si faceva è che praticamente dopo 500 milioni di anni della formazione della Terra è avvenuto un forte bombardamento da parte sulla Terra, che ha coinvolto Venere, Marte, la Terra e la Luna, è un forte bombardamento da parte di questi piccoli corpi che è durato altri 500 milioni di anni. Stranamente, una pura coincidenza, non lo sappiamo, compare la vita in quel periodo lì. Quindi abbiamo le prime tracce di segni di vita sulla Terra avvengono in corrispondenza di questo grande bombardamento. Quindi ancora di più l'interesse nel visitare questi asteroidi, queste comete, è grande da un punto di vista scientifico. E allora andiamoli a vedere questi corpi, dove stanno? Ci sono delle riserve di piccoli corpi di asteroidi nel nostro sistema solare. Una grande riserva di asteroidi si trova tra Marte e Giove. Marte e Giove forma questa fascia principale degli asteroidi e sono praticamente degli oggetti, dei corpi, che non sono riusciti ad aggregarsi per formare un pianeta, proprio per la presenza di Giove, che essendo massiccio è anche un po'... diciamo, quando si muove è un po' brusco nei movimenti e di conseguenza ha perturbato tantissimo questa zona e quindi non ha permesso a questi corpi di coagulare formando appunto un pianeta. E la fascia degli asteroidi è costituita praticamente, se si può andare avanti, è fatta da una serie di oggetti che vengono caratterizzati, come si diceva prima, dagli astronomi. Gli astrofisici guardano attraverso i telescopi, osservano questi oggetti e li classificano secondo le proprietà della luce, che è la cosa che noi utilizziamo come in quanto astronomi, provenire dallo spazio. E quindi troviamo che ci sono degli asteroidi che sono metallici, degli asteroidi che sono ricchi di silicato, degli asteroidi che sono ricchi di materia organica, quindi ricchi anche di acqua. E vabbè, questa diciamo è un po' complicata forse da spiegare, però in questa diapositiva si può in qualche modo vedere che man mano che ci spostiamo verso l'esterno del sistema solare, cioè ci muoviamo verso destra, troviamo in quelle scarabocchi che trovate più o meno nella parte alta del grafico, vediamo che ci sono le impronte digitali della natura di questi asteroidi. Quindi noi riusciamo in qualche maniera a caratterizzare, a capire cosa c'è in questi asteroidi facendo le osservazioni da Terra. Ebbene, questi cosa ci dicono? Che questi asteroidi sono diversi uno dall'altro, no? E vediamo che hanno delle differenze, ma hanno un'origine comune, così come un po' tutti noi abbiamo diverso aspetto, però l'origine abbiamo capito essere la stessa, il DNA che ci contraddistingue, la biochimica è la stessa, così anche questi hanno un'origine diversa, ma hanno un'apparenza diversa uno dall'altro, ma hanno un'origine comune. E quindi qualcuno di questi oggetti appunto può colpire la Terra, di conseguenza una delle questioni che le agenzie spaziali si sono poste negli ultimi anni è: siamo in grado di prevenire un eventuale disastro che può un oggetto del genere causare se dovesse impattare con la superficie terrestre? E allora ancora una volta veniamo chiamati in causa per capire la natura di questi oggetti. Sono dei pezzi, dei massi, dei blocchi di roccia solida, o sono oggetti friabili in qualche maniera? Quindi abbiamo la necessità ancora una volta di capire. E che cosa possiamo fare nel caso in cui questi oggetti ci colpiscono? Innanzitutto cerchiamo di studiare le loro traiettorie. Quindi man mano che si scoprono questi oggetti, c'è una zona che è vicina alla Terra in cui troviamo circa 15.000 asteroidi che proprio ci girano intorno, e questi asteroidi praticamente sono costantemente monitorati e se ne scoprono sempre di più ogni giorno, e di questi è necessario definire le traiettorie per capire se qualcuno di questi può arrivarci addosso. Siccome sono molto piccoli è difficile trovarli nonostante siano vicini. No? Ma inoltre hanno una grande velocità, una velocità dell'ordine di decine di miliardi di chilometri orari, quindi quando lo vediamo e magari punta la Terra abbiamo veramente poco tempo quindi l'impact ci insegna. C'è una scala per definire la pericolosità di questi asteroidi. E così come c'è la scala per i terremoti che tutti conosciamo, non conosciamo la scala di pericolosità degli asteroidi che è stata tra l'altro creata e inventata a Torino. È una scala, appunto, si chiama la scala Torino. E praticamente quando sentiamo in TV che l'allarme che arriva, la preoccupazione, è stato trovato un oggetto che potrebbe forse incrociare l'orbita terrestre, stiamo parlando di oggetti di categoria 1, cioè va da 0 a 10, 10 è un impatto assicurato, disastro garantito, mentre invece 0 non crea nessun pericolo. Quando sentiamo questi annunci stiamo parlando di oggetti di classe 1, quindi veramente bisogna stare tranquilli, non c'è nessuna preoccupazione, nessuna, è soltanto un po' per così rianimare l'attenzione del pubblico. Però in generale avete forse sentito qualche anno fa, c'è gli abischi, e praticamente è cascato un frammento, un asteroide che ha generato un po' di spavento, per fortuna non c'è stato nessun danno, quindi i frammenti in effetti arrivano sulla Terra e creano anche dei danni. Ritornando all'acqua, l'acqua quindi serve quando vogliamo esplorare il nostro sistema solare o uscire fuori dal nostro sistema solare. Non possiamo pensare di rifornire continuamente queste missioni spaziali da Terra, ma devono trovare l'acqua man mano che vanno avanti, così come quando ci fu l'esplorazione, la scoperta dell'America e quindi l'esplorazione, la conquista del West, ad un certo momento non era più possibile fornire di viveri e di materie prime i coloni dalla vecchia Europa, ma dovevano trovarseli in loco. Quindi lo stesso approccio viene utilizzato proprio dall'esplorazione del sistema solare. Quindi è necessario capire l'acqua dove si trova, se c'è acqua in giro, e sappiamo oggi che ce n'è parecchia. Oltre a ciò possiamo dire che l'acqua che è appunto presente nel nostro pianeta Terra proprio viene da questi oggetti, quindi in qualche maniera è legata, e questo noi lo possiamo fare ancora una volta andando a studiare l'acqua pesante che è presente in questi corpi. Quindi riusciamo a capire, sempre attraverso queste impronte digitali, che l'acqua che noi beviamo, per esempio, non viene dalle comete, che sembrerebbero essere gli oggetti più ricchi di acqua, ma viene appunto dagli asteroidi. Qua vediamo per esempio che l'abbondanza dell'acqua pesante, quella linea retta del circuito Earth e quella degli oceani terrestri, corrisponde esattamente a quella che noi misuriamo nelle meteoriti, mentre le comete hanno un arricchimento di deuterio, che è appunto l'acqua pesante rispetto all'acqua normale. Quindi questa è un'indicazione che le meteoriti, gli asteroidi, sono ricchi di acqua, ed è esattamente l'acqua che noi abbiamo qua. Quindi ancora una volta lo sfruttamento di questi oggetti, diciamo, è garantito, nel senso che appunto abbiamo indicazioni confortanti della presenza appunto di un elemento essenziale per la vita. Come sapete, gli astronauti che stanno sulla stazione spaziale hanno rifornimenti chiaramente che arrivano dalla Terra, però l'acqua che bevono viene dalla distillazione dell'umidità ambientale e anche della loro pipì, se si può, diciamo, usare questo termine. Quindi voglio dire, nel senso che praticamente non ci possono essere sprechi nella maniera più assoluta. Andiamo ancora avanti, quindi qua un po' la storia del nostro sistema solare. Queste un po' sono le esplorazioni, cioè le missioni scientifiche che sono state fatte, che sono in programma dalle varie agenzie spaziali per visitare asteroidi e comete. Ora ne è partita una dal Giappone, che si chiama Hayabusa 2, nel 2014, e a settembre ne partirà una che si chiama Osiris-Rex nel 2016, della NASA, e andrà a prelevare un campione di un asteroide primitivo e lo riporterà a Terra, e ritornerà nel 2023. L'Europa, noi abbiamo partecipato, io sono uno dei proponenti di questa missione identica a quella giapponese e a quella americana, per prendere appunto un frammento di asteroide e riportarlo a Terra, ma ancora non è, diciamo, selezionata, quindi speriamo nel prossimo futuro. Quindi cosa significa questo? Da un punto di vista scientifico abbiamo la necessità di studiare questi oggetti per capire quali sono le risorse che si possono utilizzare andando appunto visitando questi corpi. Dall'altro serve a sviluppare la tecnologia, perché veramente una colonizzazione del nostro sistema solare, quindi la mandare degli astronauti, è possibile farlo solo quando siamo sicuri di poter garantire la loro incolumità. Quindi prima si fanno delle missioni robotiche e dopodiché appunto si pensa all'uso dell'uomo. Quindi gli obiettivi sono ritornare sulla Luna, mandare l'uomo di nuovo sulla Luna. Adesso tutte le agenzie spaziali sono polarizzate verso altre missioni lunari umane. Tenete conto che appunto sono passati ormai 45 anni dall'atterraggio appunto sulla Luna, e non si è fatto più praticamente quasi nulla. Quindi adesso c'è un nuovo stimolo ad andare sulla Luna e ad andare e mandare gli astronauti sugli asteroidi. Quindi l'idea è proprio quella di che si accennava prima, di prendere un asteroide sufficientemente piccolo, portarlo in prossimità della Luna e poi da lì farlo visitare dagli astronauti, con l'obiettivo di andare su Marte, perché l'obiettivo finale è mandare l'uomo su Marte. Quindi è necessario fare dei piccoli passi per poter sviluppare proprio queste tecnologie. Adesso lo passiamo, sono, diciamo, un po' gli obiettivi che ci si prefigge. E praticamente l'idea appunto di andare su Marte, e oggi abbiamo questo SUV, perché ha le dimensioni di un SUV, che si chiama Curiosity, è stato lanciato dalla NASA. Io ho avuto il piacere di poter assistere al lancio. La Cape Canaveral è veramente un prodigio della tecnologia, è praticamente un oggetto che è costato 2,5 miliardi, ed è tuttora su Marte, sta studiando le caratteristiche di Marte, così da poter le caratteristiche ambientali, così da poter garantire in qualche maniera le eventuali risorse necessarie appunto alla presenza dell'uomo su Marte. Queste sono delle immagini che ci ha mandato Curiosity dalla superficie di Marte. Come potete vedere, somiglia tantissimo a dei deserti terrestri, quindi c'è questa grande similarità tra Marte e la Terra. Questo è un selfie che si è fatto, ma è di moda, quindi... Queste sono delle analogie che dimostrano come la superficie marziana sia veramente simile a quella terrestre. Quella a destra è un terreno alluvionale, quindi su Marte l'acqua c'è stata l'acqua, ci sono ormai, è incontrovertibile, siamo sicuri che l'acqua è stata presente su Marte ed è ancora oggi presente, non in quelle quantità, ma quantità inferiori, ma nel sottosuolo marziano. Quindi gli astronauti dovranno essere in grado di poter prelevare quest'acqua. Quindi il rover ha fatto dei prelievi, ha analizzato il materiale, è passato sopra una roccia, l'ha spezzata a metà, e il pianeta rosso, quando si guarda da vicino, non è per niente rosso, e quindi ci sono. E ha anche perforato la superficie di Marte prelevando dei campioni, e quindi ha visto che per esempio ci sono delle argille, quindi le argille si formano solo se c'è acqua, quindi, e anche altri elementi chimici. Andando avanti, quindi abbiamo l'obiettivo finale, quindi è quello di mandare l'uomo su Marte, l'esplorazione marziana dell'uomo. E chiaramente, perché si vuole mandare l'uomo su Marte, no? Perché uno si pone questa sfida davanti, che ha dei costi astronomici, vorrei proprio dire, e dei rischi non indifferenti, perché già Marte, essendo un pianeta, c'è la difficoltà ulteriore rispetto alla Luna e agli asteroidi, è quella, diciamo, che uno può anche atterrare su Marte, ma il problema è ripartire, perché per ripartire è necessario costruire una rampa di lancio come quella che vedete quando mandano i satelliti alla Terra. Quindi è necessario che ci sia una serie di missioni robotiche che avvengono prima dell'arrivo dell'uomo, che portino sulla superficie marziana tutto l'occorrente per poi ripartire, se no questi poveri disgraziati arrivano là e la rimangono. Allora l'uomo chiaramente è, per quanto capace sia di costruire strumenti robotici e strumenti di analisi, ancora forse per fortuna non siamo riusciti a creare un nostro clone in grado di poter avere tutta quella capacità cognitiva di movimenti e di interpretazione, diciamo, del mondo che lo circonda, che è appunto l'uomo stesso. Di conseguenza la possibilità di portare l'uomo su Marte chiaramente apre nuovi canali di sviluppo della conoscenza e dell'uso delle risorse del pianeta, che altrimenti non potrebbe avvenire. E se noi paragoniamo una missione marziana con quello che è stato fatto in passato, anche nel libro appunto viene spesso fatto questo confronto, possiamo vedere che tra il viaggio e diciamo la permanenza sul pianeta e il numero di l'equipaggio, diciamo, necessario per poter fare un'operazione del genere, possiamo confrontare con quello che è stato fatto nell'esplorazione della Terra, no? Negli negli anni passati, e vediamo che tutto sommato, insomma, non è così distante da quelle che sono state appunto le sfide dell'umanità che ci hanno preceduto. Quindi dobbiamo vedere anche in questa ottica. Se prima Colombo, se non ci fosse stato un Colombo che voleva andare da quell'altra parte, noi non avremmo oggi, forse, non so se andremo male, comunque non avremmo scoperto.
Lei non poteva andare a insegnare,
molto più contenti e felici, certo, si sarebbero scannati tra di loro, perché voglio dire, erano proprio, diciamo, pacifici, però insomma, e vabbè, quindi questo per fare il confronto. E niente, quindi concludo questo intervento praticamente motivando un po' quella che può essere appunto l'esplorazione umana del nostro sistema solare, quindi andare a cercare quelle che sono le nostre origini, capire sempre più come funziona l'universo, è una appunto delle sfide che è nella natura insita dell'uomo, quindi non possiamo limitarci se non per il fatto che poi appunto i finanziamenti magari non arrivano in questo ambito, però appunto lo slancio c'è e bisogna, a mio avviso, continuare a spingere in questa direzione.
Ma proprio sulla questione dell'esplorazione umana dell'arte, no? In primo luogo, poi probabilmente su Marte ci saremmo. In primo luogo noi su Marte ci saremmo già stati, perché questo è un fatto poco conosciuto, molto conosciuto per chi si occupa di astronautica. Nel novembre del 1969 Von Braun presentò al congresso americano un piano per l'esplorazione umana di Marte, che secondo me rimane il blueprint, anche se poi successivamente sono stati degli sviluppi tecnologici, ma rimane nelle sue linee generali un blueprint per l'esplorazione umana di Marte. Cosa consisteva nel programma di Von Braun? Il programma pensava di mandare in anticipo, usando la propulsione chimica, quindi molto più lenta, tutto il materiale necessario e il carburante per il viaggio di ritorno per l'esplorazione umana di Marte, e successivamente di mandare due astronavi a propulsione nucleare, quindi molto più veloci, che avrebbero raggiunto la spedizione precedente, che sarebbe stata in orbita intorno a Marte e avrebbe già visitato Marte. Ora, il programma di Von Braun, che secondo moltissimi era un programma fattibile, fu bocciato dal congresso americano, per pochi pochi. Quando io sono andato a analizzarmi alla biblioteca del congresso tutti gli atti, tutte le discussioni che c'erano state su questo argomento, è chiara la motivazione. Siamo andati sulla Luna perché c'era un confronto politico con l'Unione Sovietica. Abbiamo vinto la sfida tecnologica con l'Unione Sovietica, l'interesse per l'esplorazione umana dello spazio è andato a zero. Cioè l'interesse da parte dell'amministrazione pubblica americana è andato a zero. E quindi non siamo andati su Marte. Ci saremmo già andati se il programma di Von Braun fosse stato approvato all'epoca. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che all'epoca non si capivano ancora le motivazioni per cui l'uomo deve andare nello spazio, perché come giustamente il professore ha accennato prima, le missioni robotiche sono efficienti per l'avanzamento della conoscenza e della scienza, quindi per capire l'origine del sistema solare, per tutta un'altra serie di questioni, le missioni robotiche sono estremamente efficienti e poco costose. Ma perché l'uomo deve andare nello spazio? In questo libro noi ci siamo posti proprio questa domanda: perché l'uomo deve andare nello spazio? E abbiamo capito che questo è collegato a tutti i benefici economici, politici e culturali che possono derivare da questo tipo di esplorazione, rendendoci conto che l'esplorazione umana dello spazio non porterà a una colonizzazione del sistema solare. Avremo dei piccoli gruppi, chiamiamoli di minatori degli asteroidi, avremo dei piccoli gruppi, una base umana su Marte, probabilmente a rotazione, non credo in permanenza, che servirà a che cosa? Servirà a fornire gli astronauti che si dirigeranno oltre Marte, che è sempre all'interno del sistema solare, di che cosa? Di acqua, di carburante, per l'allenamento delle astronavi e eventualmente, come diciamo nel libro, di terapia meccanica. Quindi questo sarà un avamposto, così come la colonia del capo originariamente era stata creata come avamposto per la fornitura delle navi, il loro maintenance, per le navi che si, poi andavano nell'Oceano Pacifico. Era una piccola colonia, non era una colonizzazione come poi è avvenuta dopo. Era un piccolo avamposto che aveva uno scopo ben preciso. Quindi nel sistema solare, dato che non esiste un pianeta simile alla Terra, la presenza dell'uomo è legata a questi fattori economici e i benefici politici, come ho detto, di coordinamento, quindi di distensione a livello politico sulla Terra, perché non ricordiamoci una cosa, che se noi andremo a fornire dei metalli dagli asteroidi sulla Terra, uno degli elementi principali di tensione internazionale è il controllo delle materie prime, che in questo momento coinvolge l'Occidente, coinvolge la Cina, coinvolge tutta una serie di grandi potenze e che è base di tensione internazionale. Se noi riusciamo a fornire questi materiali dello spazio, eliminiamo uno degli elementi di tensione a livello internazionale, quindi un beneficio politico e un beneficio sociale per l'umano.
Io
farò anche un'altra considerazione, cioè c'è un altro fenomeno importante da tenere in considerazione. Io ho seguito attentamente, sono 20 anni che si studia diciamo, come costruire una stazione che sfrutta l'energia solare nello spazio. Tutti questi progetti di fatto non erano attuabili per il costo di messa in orbita dei materiali necessari alla costruzione di questi sistemi. Se il costo si riduce a $1,000 al chilo per materiale diretto nello spazio, esiste uno studio di fattibilità fatto da un economista americano, si chiama John Lankins, che lavora in California, e che ha fatto uno studio di fattibilità per conto della NASA di un sistema di produzione di energia elettrica che sfrutta l'energia solare nello spazio. Se il costo scende a $1,000, questa stazione senza i sussidi statali diventa economicamente competitiva con impianti a gas, a carbone e impianti nucleari sulla Terra. Quindi abbiamo un sistema che è estremamente efficiente, perché nello spazio non ci sono le nuvole, non c'è l'alternanza del giorno e della notte, questi sistemi funzionano in maniera efficiente 24 ore al giorno per circa un po' di meno di 360 giorni all'anno, perché se questo è il piazzo non funziona. Quindi mettono dei sistemi e quindi un contributo che dà l'esplorazione dello spazio va anche alla risoluzione in parte i problemi che si occupano del cioè, questo sistema che era stato proposto alla NASA di avendo identificato l'obiettivo di costo di messa in opera sia un sistema che diciamo sono due elementi a alta potenza, quindi paragonabile a un impianto nucleare sulla Terra. La costruzione di questi sistemi è veramente pulita. A parte diciamo l'inquinamento derivato dalla produzione dei materiali sulla sistema. Senza sussidi.
Attenzione. Grazie. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, ecco.
Allora. Fermo restando che considero l'uomo, dice lei, dunque, l'uomo un animale estremamente esplorativo, ama le sfide, non accetta i limiti, e quindi capisco questo desiderio di questa sfida estrema che la tecnica sembra permettere. Benissimo. Comunque lei mi ha tolto il giocattolino perché non ha parlato dell'oro. Allora, riguardo all'economia invece, io penso che sentì la prima volta qualcuno su Radio 3 che disse: ah, dice, vale la pena fare, perché qualcuno gli aveva chiesto spese enormi, dice, vale la pena farle? Costui su Radio 3, una persona molto seria peraltro, rispose: certo, portiamo giù materiali, minerali nobili, l'oro. E io, scusami, per quello che ho studiato, mi ricordo quando gli spagnoli andarono, riportarono indietro l'oro e fu uno sfascello, perché l'oro, parte dell'oro, non vi altri materiali, se si trovano materiali che, non so, che noi non abbiamo e che sono utili per la nostra tecnologia, sono d'accordo. Cioè, lo capisco. Ma riguardo all'oro, se mi portano giù l'oro, l'oro non vale niente, perché l'oro non si mangia, non si può fare le armi, non si può fare nulla, escluso la rarità e il valore che noi gli diamo. Ora lei non l'ha rammentato, ma sui biglietti non c'era, e quindi io l'ho preparato all'oro.
No, il titolo era un titolo provocatorio, in effetti nel nostro titolo è stato fatto una serie materiali critici come appunto i metalli del platino, le terre rare, e dalla Luna potrebbe arrivare un materiale che è molto importante, che è l'isotopo dell'elio, l'elio 3, che se la fusione nucleare dovesse diventare una tecnologia commercialmente fattibile, la Luna ha un'abbondanza di questo isotopo che è rarissimo, addirittura non si trova sulla Terra. Quindi sono tutti i materiali che noi abbiamo analizzato, l'oro del tempo del nostro libro è molto poco. Certo.
Grazie per la straordinaria chiarezza, è molto diverso ascoltare persone come voi e non occasionalmente per strada le vittime della Bibbia e del Corano, che sono molto più numerose, ahimè. Ma la mia domanda è una curiosità su un concetto che avete espresso, il concetto di ripartenza, ripartire da Marte dopo esserci arrivati. Avete detto che è estremamente complesso, perché bisogna ricostruire delle tecnologie per essere rilanciati, per poter tornare indietro. Ora la domanda è molto semplice. Questo sarà un problema per il futuro, da raggiungere ancora. Come mai 45 anni fa siamo ripartiti dalla Luna e che tecnologia avevamo per poterlo fare?
Guarda, io vorrei rispondere solo a questo ordinario. Quando noi abbiamo studiato, c'è uno studio molto approfondito dell'Accademia Internazionale dell'Astronautica su questo argomento. Il fatto del rifornimento delle astronavi che poi da Marte si ripartono verso le zone esterne del sistema solare, le astronavi non atterrano su Marte, rimangono in orbita. Uno dei sistemi studiati, che però non è fattibile sulla Terra, è quello cosiddetto dall'ascensore spaziale, cioè è questa corda, questo cordone che parte dalla Terra, arriva in orbita geosincronica, però data la gravità, la forza di gravità della Terra, non abbiamo i materiali sufficienti per costruire il cavo. Dato che la gravità di Marte è molto più bassa, è possibile, diciamo, usare questo tipo di tecnologia, cioè l'ascensore spaziale, che probabilmente da campo è un cavo, e poi c'è una navetta che va su e giù per il cavo, che porta i materiali o da stato o dall'orbita verso Marte o da Marte verso l'orbita. Quindi questo tipo di tecnologia si sta studiando in questo momento, si dovesse materializzare questo scenario di una base piccola permanente su Marte per svolga questo tipo di lavoro. Quindi è fattibile. Per quanto riguarda la Luna,
lascio la risposta.
No, sì, la luna essendo un corpo piccolo, ha una piccola gravità e di conseguenza è molto più semplice staccarsi dalla superficie lunare, lo credete appunto che i personaggi cantavano con basi enormi, perché è un corpo vicino rispetto al mare. Più grande il corpo da Giove è quasi impossibile, no? Si è risucchiato che è quasi una sfera, inizia a vedere le sue sfere. Quindi questa cosa è importante nel momento in cui appunto si pensa di arrivare su Marte, perché è diversa la condizione per la Luna, è più vicino, si raggiunge con un paio di giorni di viaggio e quindi è anche possibile riuscire con più facilità gli astronauti che si trovano sulla superficie lunare. Andare su Marte ci si impiega 8 mesi nel momento in cui i due pianeti sono vicini, con la propulsione che oggi è possibile utilizzare nei viaggi interplanetari, e chiaramente però bisogna aspettare poi 2 anni perché questo accada e che siano di nuovo vicini l'uno all'altro, altrimenti il tempo di viaggio inizia a diventare molto lungo. Ci sono degli effetti sugli astronauti nella permanenza, dovuti alla permanenza nello spazio, importanti, che chiaramente si cerca di minimizzare. Di conseguenza si vuole appunto fare in modo che questi viaggi durino il meno possibile, sia per una questione di costi chiaramente che anche per l'incolumità dell'astronauta. Appunto questi sistemi, ci sono tanti studi che vengono fatti per cercare di risolvere il problema della ripartenza da Marte. Oggi le tecnologie sono sufficientemente sviluppate a poter garantire una missione marziana. Chiaramente è un investimento economico notevolissimo e quindi solo grazie alla cooperazione di tutti gli stati europei insieme all'America e perché no anche Cina, Russia, si può diciamo affrontare oggi una spesa di questo tipo. Chiaramente non è semplice, però insomma, vedremo che cosa succederà. Si pensa che appunto gli Stati Uniti vogliono arrivare su Marte nel 2030, portare l'uomo su Marte, quindi vediamo insomma se questa cosa avverrà, oppure dovremo aspettare ancora un po' perché questa è.
Io vorrei fare una precisazione per quanto riguarda
il microfono.
La Luna, secondo me, è una base di partenza per missioni verso l'esterno del sistema solare che è in eccesso. Nel nostro libro e in articoli che ho scritto per dei giornali delle riviste americane, io ho sostenuto che la base efficiente di partenza per queste missioni dovrebbe essere una stazione spaziale in orbita intorno alla Luna, possibilmente in un punto che si chiama punto Lagrangiano, in cui la gravità della Luna e della Terra si allungano. E questo sarebbe estremamente efficiente in termini di carburante, partire da una stazione spaziale di questo genere, in cui l'astronave viene assemblata. Quando il professore diceva che per andare su Marte ci vuole 8-9 mesi, si riferiva alla propulsione chimica. Ora, la propulsione nucleare, in cui esistono degli studi che risalgono addirittura agli anni 60, quando von Braun stava pianificando la missione su Marte e si chiamava il progetto NEPA, successivamente, diciamo, dopo la bocciatura del progetto von Braun, il progetto NEPA fu abbandonato. Però in alcune zone delle università degli Stati Uniti alcuni gruppi di ricerca hanno continuato a portare avanti gli studi sulla propulsione nucleare. Con la propulsione nucleare arrivare su Marte ci vogliono 3 mesi. Quindi io passo da 9 mesi, 8-9 mesi a 3 mesi con il viaggio da Marte, poi 3 mesi di viaggio di ritorno. La propulsione nucleare secondo me offre un altro vantaggio. Cioè offre la possibilità di creare una piccola magnetosfera intorno all'astronave che è il sistema ottimale di protezione dalle radiazioni cosmiche, così come la magnetosfera intorno alla Terra protegge noi umani dalla riduzione di corpi per produrre una piccola magnetosfera intorno all'astronave, è possibile, esistono studi che lo dimostrano, se si usa la soluzione di tipo nucleare. Quindi è vantaggio. Uno, riduce i tempi di viaggio, quindi riduce i fattori negativi dell'assenza di gravità sul corpo umano. Due, ci offre lo strumento ideale per proteggere gli astronauti dalle radiazioni cosmiche. Ed è questo contrario, l'aveva capito già nel 1960, negli anni 60, addirittura negli anni 50, perché la proposta di Copernico risale al suo famoso libro scritto tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, che si chiamava Copernico. Il capitolo finale di questo libro, che è un po' di fantascienza, il capitolo finale è lo studio di come arrivare su Marte. In termini matematici, quindi lo studio rigoroso, che è l'appendice di questo libro. Quell'appendice rivista poi ha costituito la base del progetto presentato nel 1969 al professor Lega.
Mentre ho trovato consolante addirittura quanto ha risposto il professor Brugato, invece nell'introduzione, proprio nelle prime parole del professor Sommaria, ho trovato degli aspetti, se ho capito bene, inquietanti. Cioè, lei ha parlato di democratizzazione della conquista di ciò che ci fa un attimo. Dopodiché spiegava che in realtà sarà l'intervento dei privati e non dello Stato che metteranno in atto tutto questo, perché sono alla ricerca di materie prime indispensabili per determinate scelte di mercato. Quindi siamo all'interno di una logica di profitto. Mi pare che il pericolo maggiore di un collasso del nostro pianeta non venga tanto da un asteroide che ci colpisce, ma dalla catastrofe di un sistema liberista, capitalista, che sta esaurendo totalmente il pianeta. Ecco, poi mi sono un pochino consolato quando ho sentito Lucato che diceva Russia, Cina, America, India, ovvero entità statali che pensano ad un consorzio sovranazionale per mettere insieme le risorse per attuare questo. Ma se invece vediamo come democratizzazione il fatto che privati che non rispondono a nessuna regola, che possono essere presenti in un'isola del Pacifico, eccetera, cominciano loro la competizione per lo sfruttamento di queste risorse di materie prime nello spazio, non capisco la parola democratizzazione, sempre che abbia udito bene, forse che abbia sentito male.
Praticamente democratizzazione dello spazio mi riferivo al fatto che l'abbassamento di costo di accesso dello spazio permette l'accesso dello spazio non solo alle grandi opere faraoniche o le grandi opere, diciamo, i grandi progetti statali, ma coinvolge un numero molto maggiore di persone. Quindi in questo senso mi riferivo alla democratizzazione dello spazio. Quando, e credo che questo venga fuori abbastanza bene dal nostro libro, l'esplorazione umana nello spazio nasce da una partnership tra il settore pubblico e il settore privato. Il settore privato è probabilmente capace in maniera efficiente della gestione di quei processi di cui abbiamo parlato, cioè l'esplorazione di minerali, la fornitura dell'acqua, eccetera. È chiaro che l'esplorazione umana di Marte sarà fatta da dei progetti statali. Le cifre che sono coinvolte sono enormi. Quindi possono essere fatte solo dagli Stati. Ma diciamo che quindi questa partnership, questa collaborazione tra pubblico e privato, questo estendere la possibilità di andare nello spazio da piccoli gruppi di astronauti delle agenzie spaziali a un numero maggiore di persone, in questo senso io intendevo democratizzazione dello spazio. Così come, diciamo, quando nella storia dell'aviazione, negli anni 20, gli gli aerei chi li prendevano? Li prendevano un numero limitatissimo di persone, erano usati per scopi militari, ma per scopi civili l'accesso a quel mezzo di trasporto era limitato a pochissime persone, così come oggi chi vuole andare un privato nello spazio e si può permettere di pagare 20-30 milioni di dollari per fare questo piccolo viaggetto, il numero delle persone è limitato. Ma come nella storia dell'aviazione, oggi come oggi gli aerei servono un numero enorme di persone e quindi in questo senso delle ammortizzazioni.
Io
vorrei fare una piccola osservazione, non su quello che è stato scritto, ma all'interno negli anni 60 i leggeri di Cosimo, non so se quanti conoscono i libri, mi sembrarono fantasiosi e senza una base scientifica.
Scusi, può avvicinarsi perché
non si è capitato di andare in Messico, di andare a Stonehenge, di andare in Grecia e in Egitto, e questi osservatori astronomici, tutte queste cose che c'erano, mi hanno lasciato veramente perplesso. Ho letto il libro di Sottariva di Pignani e gli ultimi capitoli, che indubbiamente ho letto con una certa fatica, mi hanno fatto pensare, in fondo, quelle cose che Colosimo diceva come non terrestri, forse è veramente successo, può darsi benissimo che negli anni 2003, chissà quando, siano venuti dei pianeti solari fuori del sistema solare, delle astronauti che si sono appoggiati sulla nostra Terra. Grazie.
Ci sono dei piccoli organismi che si trovano ovunque, si chiamano tardigradi, che praticamente sono stati inviati nello spazio e si è visto che questi organismi, questi piccoli vermetti, si trovano ovunque, e sopravvivono benissimo a un viaggio interplanetario. No? Allora a certe volte possiamo dire forse gli extraterrestri stanno in mezzo a noi, no? Nel senso che appunto questi piccoli animaletti sono così resistenti alle condizioni dello spazio che lasciano appunto perplesso, perché questi si disidratano nel vuoto, no? Esposti alla parte esterna della missione spaziale, si disidratano, rimangono inattivi, poi appena ritrovano le condizioni ideali si danno una scrollatina e praticamente ricominciano a vivere. Quindi di certo quello che voglio dire è che lo studio della vita terrestre lascia sempre delle grandi sorprese, ne abbiamo ancora tantissimo da imparare. E ritengo che diciamo questo rimandare, no, da un'altra parte al fatto che ci possa essere qualche altra civiltà che è arrivata, cioè, sia oggi come dire, dal punto di vista scientifico, non abbia delle giustificazioni, che non ha delle prove, non ci sono delle prove. E quindi l'intelligenza dell'uomo è tale, tanta già in passato da poter appunto realizzare le opere di cui le parlavo, senza la necessità di dover invocare una civiltà aliena. Ciò non vuol dire che la vita possa essere presente da qualche altra parte, sia nel nostro sistema solare in forma batterica che come vita intelligente anche in qualche pianeta orbitante una stella qualsiasi appunto che si può trovare nella nostra galassia, in altre galassie. Quindi il tentativo di trovare questi mondi abitabili, queste terre che si trovano appunto al di fuori del nostro sistema solare, che abbiano appunto delle caratteristiche simili a quelle terrestri e dove la vita può anche essersi sviluppata, è chiaramente molto affascinante ed è una dei temi, degli ambiti di ricerca che in questi ultimi anni ha avuto un grande impulso, proprio perché sono stati trovati diversi pianeti che possono avere proprio queste caratteristiche, quindi trovarsi alla giusta distanza, nella cosiddetta fascia di abitabilità, cioè dove l'acqua può essere presente sulla superficie in forma liquida, e quindi non è escluso che in questi corpi, in questi oggetti ci possano essere dei nostri cugini che vivono. Ora, quanto sia intelligente questa forma di vita, questo noi non lo sappiamo. Si cerca di, c'è il programma SETI che cerca di decifrare i segnali radio che arrivano dallo spazio per capire se appunto esiste una forma di vita intelligente che, come noi, appunto nelle nostre chiacchierate telefonine attraverso la televisione, mandiamo in giro per lo spazio tutte queste onde elettromagnetiche con queste informazioni. Se una civiltà intelligente riuscisse a decifrare questi segnali, a captarli e decifrarli, potrebbe capire appunto tanto di noi, sentire le nostre conversazioni, nonostante esistere, non ci sia qualche magistrato.
Noi nel nostro libro, nell'ultimo capitolo, quello che suggeriamo è che prima, se si dovesse trovare un pianeta abitabile con atmosfera, con tutte le caratteristiche, le missioni robotiche sono essenziali per capire se esiste la vita e se esiste una vita intelligente. Avendo alle spalle le esperienze devastanti delle colonizzazioni dell'America, e per evitare gli errori conseguenze degli errori che abbiamo commesso in quell'epoca, delle missioni robotiche, per capire queste cose sono estremamente essenziali, perché si dovrà sviluppare un'etica su questo argomento. Quando si sarà sviluppato, non è solo una questione tecnologica, è anche una questione di sviluppare dei codici di condotta che evitino quel tipo di fenomeni di cui abbiamo una triste esperienza.
Cioè, bisogna anche immaginare che quando si cercherà di raggiungere questi pianeti extrasolari, le missioni spaziali dureranno per generazioni, quindi centinaia di anni, e di conseguenza bisogna pensare, sì, chiaramente dipende dalla distanza a cui vogliamo arrivare, bisognerà pensare appunto a una forma di colonizzazione in cui uno parte, però sa che non arriverà, e arriveranno i figli e i figli dei figli, quindi diciamo sono certamente scenari un po' fantascientifici, ma che comunque insomma, sono soggetti a essere studiati, analizzati anche abbastanza seriamente.
Per essere pratico, noi nell'ultimo capitolo abbiamo esaminato quando è stato più il problema, cioè per questo ci siamo detti, cioè, siccome l'unica tecnologia per raggiungere un sistema extrasolare in tempi ragionevoli, quindi che non comporti un viaggio intergenerazionale che porrebbe dei problemi enormi, l'unica tecnologia è quella di adottare un sistema di propulsione materia antimateria, perché è l'unico che ci può permettere, con delle piccole quantità di carburante, quindi piccole quantità di antimateria, di poter arrivare su questi pianeti in termini ragionevoli, quindi pianeti che sono distanti al massimo 4, al massimo minimo 4, al massimo 10 anni di luce dalla Terra, perché oltre quello non abbiamo né la scienza né la tecnologia. Cioè, esistono delle proposte, esiste il motore a curvatura teorizzato da Cuvier, dall'idea di Cuvier, che risolve le equazioni di Einstein, e che è un sistema, diciamo, che cosa consiste, per descrivere in maniera molto pratica, se io riesco a incurvare lo spazio e quindi di fronte all'astronave e allungarlo nella parte successiva, non vale più il limite della velocità della luce, perché il limite della velocità della luce si applica a un oggetto, una particella, un'astronave, un oggetto qualsiasi che si muove nello spazio, ma se è lo spazio che si contorce, e si possono percorrere distanze enormi in tempi arbitrari, però non abbiamo la scienza, perché questo comporta l'uso dell'energia negativa, che non sappiamo cosa sia. Quindi in tempi ragionevoli è praticamente da escludere che potremmo andare a esplorare l'intera galassia, potremmo andare a esplorare i giardinetti intorno al sistema solare. Questo è probabilmente possibile, per quello che dicevo, che se si identifica quel piccolo di pianeta in un arco tra i 5 e i 10 anni di luce dalla Terra, allora sì che gli incentivi a sviluppare questo tipo di tecnologia diventano estremamente forti. da allora non si tratterà più di muovere piccoli gruppi di umani minatori da base su Marte, ma si potrà fare una vera colonizzazione.
No, ma quando la tecnologia sarà così avanzata da usare la materia, l'antimateria, eccetera, eccetera, ma che bisogno c'ha l'India di avere i materiali per... talmente avanzata che a un certo punto il benessere sarà così totale che risultamenti sotto il sole, cosa che io
auspico.
No, e poi tu c'hai la possibilità di